Adesso posso cominciare. Allora, a modo di conclusione, voglio ritornare alla celebrazione pasquale. Così, facendo dei, come dire, dei raffronti, no? Più che confronti, dei raffronti, a partire dalla Domenica delle Palme, Giovedì Santo, Venerdì Santo, la Veglia e la Pasqua, per accenni. Perché ci sono alcuni riferimenti che possono fare da, direi così, da conclusione a tutto quello che noi siamo andati dicendo. Perché la liturgia poi, quando noi la proclamiamo, la celebriamo, di per sé è molto essenziale e noi stentiamo a cogliere il vero messaggio, no? Allora, dopo esserci, come dire, non divagati, ma proprio andati a vedere, no? Più in, come dire, più in dettaglio e anche in estensione alcune cose, poi ci si concentra e si coglie la potenza delle cose che hanno. Perché il nostro cuore, se non c'è potenza, non reagisce. Le belle immagini vi servono quando avete 15 anni, poi basta. Dopo, belle immagini, non... Se invece c'è la potenza, ogni cosa diventa una bella immagine. Cioè, di tutto vi potete servire, perché questa potenza è come se rigenera continuamente, si rigenera e rigenera continuamente. Allora, i testi non ve li annuncio perché sono parecchi e poi sono proprio dalla liturgia, la Domenica delle Palme, della Settimana Santa e della Veglia Pasquale, no? Allora, parto con questa osservazione. Tutti i Vangeli, quando presentano l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, citano sempre una profezia. È la profezia di Zaccaria, che non so se voi sapete, è l'unico testo messianico in cui il Messia è presentato in modo umile. E i Vangeli citano esattamente quello. E la profezia, no, è: esulta grandemente, figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Allora, l'accentuazione sulla regalità. Le allusioni sono alla consacrazione di Salomone, re. È inutile che vi citi i passi, che tanto li potete consultare in ogni Bibbia. Proclamazione di Jehu, re di Israele, quando stendono i grandi, no? Stendono i mantelli per terra.
Jehu,
re di Israele. Cioè, come sempre, no? La descrizione dei Vangeli non è di per sé la descrizione che un giornalista farebbe, è la descrizione che è effettivamente di un evento che avviene, ma la percezione è legata alla rivelazione, quindi è legata sempre ai testi della scrittura, se no non si coglie il senso. Allora, per far capire questo, vi faccio come una piccola premessa. Quando il Vangelo incomincia a narrare la passione, come si introducono gli evangelisti? Prendete per esempio Luca e Giovanni, che mi sembrano i più espressivi. Luca dice: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Leggete. Tutto quello che è preceduto fa parte di questo desiderio di Gesù di mangiare la Pasqua. Tutto quello che ha narrato prima. Non è una rivelazione di un sentimento quello. È come se Gesù facesse vedere, di colpo, no? Aprisse il cuore e dice: leggete così. Tutto quello che è stato detto e fatto porta a questo desiderio di mangiare la Pasqua con voi. Allora io mi domando, quando noi leggiamo il Vangelo, quando noi preghiamo, quando noi celebriamo l'Eucaristia? Sentiamo mai il desiderio di Gesù di stare con noi? Non noi di stare con Lui. Giovanni invece cosa usa? Li amò sino alla fine. Domanda. Sino alla fine cosa vuol dire?
Consumazione di sé.
Fino alla morte? E cosa? Allora, nelle nostre lingue, ma penso anche sia anche in greco, fine vuol dire scopo o termine. Fino alla fine del tavolo e poi vado giù. Termine. Fine, il fine, perseguo il fine di, vuol dire lo scopo. Allora li amò fino alla fine, li amò, sinché lo scopo per cui lui era stato inviato fosse pienamente e totalmente rivelato. Leggete. Se Dio è andato in cerca dell'uomo, ha mandato il suo figlio, ha voluto comunicare i suoi segreti agli uomini, allora in quel sino alla fine, sinché tutti i segreti che Dio teneva in serbo per l'uomo, l'uomo ne potesse diventare partecipe. Quando noi preghiamo avviene questo, poter partecipare ai segreti di Dio. Noi percepiamo così. Se voi allargate, è la stessa cosa nell'amore del prossimo. Allora, ogni occasione di rapporto è un evento, una situazione che voi vivete. Ogni situazione nasconde il desiderio di Dio per voi, perché voi possiate gustare i suoi segreti. Se noi avessimo la percezione che ogni evento è l'opportunità di gustare i segreti di Dio, noi non saremmo così presuntuosi, egoisti, che so io, come pensare a noi. Perché il tesoro che parla al cuore proviene da questo desiderio di Dio a cui il cuore si apre e di cui riconosce tutte le opportunità. Quel li amò sino alla fine allude a Gesù della sua vita così, che poi passa a noi. Allora, quando lui entra in Gerusalemme, no? Guardate la contraddizione. Allora, finalmente, se voi pensate per esempio a tutto il Vangelo di Luca, mi pare fin dal capitolo 8, o no, adesso non mi ricordo bene, non sono andato a controllare. Cioè, tutto quello che viene narrato è detto, puntò direttamente su Gerusalemme. E tutto viene narrato in questo suo puntare verso Gerusalemme. Quando arriva c'è una festa, come dire, proprio un'accoglienza solenne. Ma guardate cosa avviene. Allora, ci sono i pensieri e i sentimenti dei discepoli, della gente, e ci sono i pensieri e i sentimenti di Gesù. La liturgia prima partecipa ai sentimenti dei discepoli, fa festa. C'è la processione delle palme, c'è l'accompagnare Gesù, no? E una volta che, diciamo, la processione arriva alla chiesa, quando il sacerdote va all'altare cambia totalmente clima, tanto che il perno sarà il racconto della passione. Allora, la liturgia nella seconda parte fa partecipare ai pensieri e ai sentimenti di Gesù, l'unico che sapeva che cosa stava avvenendo. Cioè, la liturgia modella questi due momenti da tenere insieme. Allora, pensate, quando i discepoli proclamano benedetto colui che viene, pensavano a una certa cosa. Questa certa cosa non avviene, ma la parola che proclamano è profondamente vera. Quella benedizione avverrà con la passione di Gesù. La gioia dei discepoli si esprimeva attorno a un oggetto che non era vero, ma la gioia che provano è confermata dalla passione di Gesù, tanto che nell'ultima cena, quando deve illustrare ai discepoli cosa avverrà, io vi do la mia gioia. Farò perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia abbondante. Ma quello che avviene in verità è diverso da quello che uno si aspettava. Mi era passato. Ormai è andato. Bacio. Tutta la liturgia ruota su un unico aspetto, che Gesù è re. Allora, fino a quel momento, nel racconto del Vangelo, Gesù ha sempre rifiutato il titolo. Appena, per esempio, c'è quel famoso passo, no? Quando erano venuti per farlo re e lui sale solo sulla montagna, no? Lui rifiuta sempre. Quando nel racconto dell'ingresso in Gerusalemme viene proclamato re, lui non reagisce, perché sa che c'è una proclamazione profetica in quello, ma non prende posizione, perché può essere ancora ambiguo. Quando prende posizione sul fatto di essere re? Davanti a Pilato. Quando non c'è più ombra di ambiguità rispetto al significato che lui dà all'essere re. E non so se voi sapete che, allora, c'è un crocifisso? Ah. Allora, sopra la testa c'è il cartiglio era il titulus per i romani, quando, non so, condannavano uno, si doveva sapere la ragione per cui subiva quella pena. Allora si metteva quel cartiglio, no? Indicato la motivazione. E Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Siccome si era proclamato re, allora davanti alla potenza romana questo è diciamo ribellione, no? E allora come si dice? È il motivo della condanna. Tutti vedono quello. Gli antichi crocifissi, però, ne ho visto ancora uno a Bari, nella cattedrale di Bari, perché sono rari adesso, si vedono poco, ma si possono ancora notare gli antichi crocifissi che non portano quella iscrizione, quindi non portano il motivo di condanna, come se uno fosse stato uno spettatore di quell'evento a Gerusalemme, vede, legge, questo è condannato per questo. Molti antichi crocifissi erano fatti non per ricordare l'evento, ma per sottolineare il mistero che veniva vissuto. Davanti a quel condannato, chi guarda non vede la condanna, vede il frutto che l'accettazione di quella condanna ha portato. E sulla testa era scritto, in genere in greco, o Vasiles tis doxis, re della gloria. Voi pensate, per esempio, non so se, anche qui non so se sapete, che per molti secoli il crocifisso non è stato presentato nella sua esperienza di dolore, nel tormento della morte. È stato presentato secondo la visione dell'effetto che quella morte ha prodotto, cioè la salvezza. Allora, chi guardava il crocifisso non vedeva semplicemente un uomo condannato, vedeva il Salvatore. Allora, anche la rappresentazione, pensate al crocifisso di San Damiano ad Assisi, no? Che è di origine siriaca, quindi è orientale. è presentato con gli occhi aperti e il corpo non è sofferente, in croce sta dolcemente, il corpo non è contorto, è come solenne, addirittura, ma è molto raro, Gesù è presentato con una specie di casula. Allora, non è che fossero scemi gli antichi, cioè sapevano che in croce non si sta così, è che volevano sottolineare la dimensione di quello che arrivava al cuore. Oppure, per esempio, non so se avete mai visto la rappresentazione, allora c'è la tomba, poi il mezzo busto del Signore, voi lo vedete dalla vita in su, con la croce dietro, con i tre chiodi, e lui in atteggiamento come dormiente. E il titolo di questa icona è Lo Sposo. Praticamente vorrebbero illustrare con un'immagine il mistero pasquale come passione, morte e risurrezione insieme. Perché il crocifisso come tale è solo, come dire, uno dei tre aspetti del mistero. C'è la passione, c'è la morte e c'è la risurrezione. Pensate, allora, ai piedi della croce, no, non c'è più. Se andate nelle vostre case, nelle case delle vostre mamme o delle nostre nonne, i crocifissi avevano sempre ai piedi due tibie e un teschio. Voi sapete qual è il significato? Ce l'avete? E voi sapete qual è il significato?
Che la morte non
ha. Brava! Oh, finalmente! Allora, ricorda un'antica spiegazione ebraica che il Golgota era la tomba di Adamo. Quando la croce è stata piantata sul Golgota, Gesù ancora sanguinante, no? Che poi è morto sulla croce, il sangue che cola va a toccare la terra, e come dire, entrando nella terra, e tocca il cranio di Adamo. Perché il Golgota, ma questo non è di tradizione cristiana, è di tradizione ebraica, il Golgota era la tomba di Adamo. Quindi Gesù è stato crocifisso sulla tomba di Adamo. Allora, il sangue che cola, il sangue che porta salvezza, fa dire a chi guarda: noi non siamo più morti. Allora anche la rappresentazione del crocifisso non è più legata a questa dimensione di tortura, di dolore, no? Che si è imposta nella nostra tradizione a partire dal 1100. Ma è inutile stare a... cioè, ci sono le spiegazioni anche storiche di questo. Ma io vorrei sottolineare questo, no? Che quando noi guardiamo o ascoltiamo una parola, un'immagine, attenzione al contenuto che noi vedremo come semplici spettatori, un cronista, o al valore che quella parola, quell'immagine ha per chi guarda con fede, per chi è interpellato, per chi, come dire, è come se apre il cuore perché il frutto di quell'immagine, di quella parola, arrivi a lui. Ed è molto diverso. La liturgia fa sì che quando presenta gli eventi, non li presenta come dire: guardate che le cose sono andate così, così e così. Ma è come se dicesse: le cose che sono andate così e così sono per te, perché tu le possa vivere secondo la potenza di rivelazione che hanno. È adatta, è vera, è reale per te adesso. Questo avviene. Tenete anche conto di questo particolare. L'esultanza dei discepoli, quando Gesù entra in Gerusalemme, corrisponde all'esultanza degli angeli quando Gesù nasce a Betlemme. I termini sono più o meno gli stessi. Allora, la proclamazione della pace che è il dono di Dio per l'umanità, che a Betlemme è annunciata, qui si rivela in tutta la sua drammaticità. E la liturgia, che si fa carico, no, di questa drammaticità, presenta, e qui forse arriviamo a quello che ieri si diceva, che Gesù è il modello, no? Allora dico la preghiera della Chiesa che sottolinea quello che dicevate, però bisogna capire cosa vuol dire. Allora, in questa liturgia la Chiesa fa pregare così alla colletta, quando ormai è finita la festa, c'è solo il dramma. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. Allora, per tanto tempo, e forse se ricordate certi climi di formazione che voi avete, almeno le più vecchie, più giovani non lo so, chi è la più giovane? Quanti anni ha la più giovane? 35?
Di formazione?
No, di nascita! Cioè voglio dire che basta andare indietro 40 anni e queste cose le ritrovate. Allora, questo riferimento a Gesù modello non è fatto in rapporto al patire, in rapporto alla sofferenza, come se il patire e la sofferenza avesse un titolo particolare di merito. Non è fatto così. Non è, anche qui posso aggiungere, non è che l'immagine di Gesù umiliato suggerisce un modello di umanità sofferente. Tra l'altro è proprio quello che molto pensiero, diciamo, non religioso laico rimprovera, no, al cristianesimo, ma senza capirlo però. E forse noi abbiamo dato modo che lo capiscano così. Gesù resta modello perché per realizzare la vocazione all'umanità, tra virgolette, si nasce uomini, ma umani si diventa. Non si nasce umani. Infatti io parlo sempre di vocazione all'umanità, no? Non possiamo non rifarci a Lui, che di questa umanità ha svelato tutta la bellezza nel suo stare fedele in comunione con Dio dalla parte degli uomini e in comunione con gli uomini dalla parte di Dio. La sua bellezza traspare proprio nel momento in cui è sfigurato dal dolore e calpestato, ma lui non rinnega né l'alleanza con Dio né l'amore ai suoi fratelli. Il modello è legato a questo tipo di esperienza, all'invito che per fare questa esperienza lui ha dovuto, ma nel senso più bello del termine, ha dovuto stare in unione, in intimità con il Padre e non separarsi dai suoi fratelli. In questo Gesù è modello. Quindi modello come la prospettiva nella quale vivere la nostra vita, non modello perché dobbiamo ripetere o assumere la virtù che ha. Non so se mi sono spiegato. L'umanità si compie in questo modo, lo dirò con altre parole. Allora, modello non vuol dire che noi dobbiamo copiare qualcosa. Modello vuol dire che noi dobbiamo entrare in questo dinamismo che è dato dalla prospettiva nella quale Gesù ha vissuto la sua vocazione all'umanità. Allora, è stato fedele a Dio dalla parte degli uomini e fedele agli uomini dalla parte di Dio. Quando lui, calpestato, non rinuncia, non è che punta il dito contro Dio, non è che prende distanze dagli uomini nel senso di dire, vi rifiuto, vi metto da parte, mi sottraggo a voi, no. Infatti tutta la passione è introdotta da è lui che ha assunto, non che ha subito. Allora, in questo Gesù è modello. E non sognatevi, non esiste un altro modo per realizzare l'umanità. Quando io vi dicevo in queste giornate, no? Voi siete tutte beate, in pace, mistiche, e poi uno vi pesta i piedi e siete arrabbiate, vuol dire che voi non avete goduto nulla dell'umanità, vi siete immaginate una certa cosa. Allora, il vivere l'umanità non può che passare di qua, come, e poi lo dirò dopo, la gioia non può che essere pasquale. Non esiste la gioia come un piacere prolungato, questa è una cretinata, ma noi siamo pieni di queste cretinate. Invece la gioia è pasquale, come il vivere l'umanità è relativa al modello di Gesù che muore in croce, ma fedele a Dio e fedele agli uomini. Tanto che di lui si dice, non ha preferito se stesso a noi. E non è questa la dimensione più profonda di un amore nella vita? E se voi non realizzate un amore, avete un cuore umano? Capite? In questa prospettiva allora vale la sequela di Gesù. Se no, lo seguite per andare dove? Vabbè. Proprio per accenni. Quando comincia la settimana santa, è sintomatico che allora il Triduo Sacro comincia con il giovedì, ma la Chiesa anticipa con la celebrazione in genere del mercoledì, oppure mercoledì perché è più comodo, mercoledì sera, se no in genere sarebbe del giovedì mattina. Invece il Triduo Sacro comincia con, in cena Domini, no? Con si dice la messa del Crisma, no? Allora, prima di celebrare i misteri centrali dell'esperienza cristiana, la Chiesa fa celebrare il contesto in cui tutti i misteri saranno accolti e compiuti. Cioè, il contesto è ecclesiale. Infatti, in quella celebrazione verranno consacrati gli oli e soltanto nella chiesa cattedrale, soltanto dal vescovo, da sottolineare che dovunque poi si celebrerà l'Eucarestia, dovunque si amministrerà un sacramento, è in funzione del fatto che tutto deriva da quel punto. Cioè la Chiesa in tutte le sue ramificazioni esprime sempre questa unità. Allora, dopo aver celebrato questo, incomincia il Triduo Sacro. Il giovedì, secondo me, sottolinea questo. Allora, fondamentalmente, no? Noi abbiniamo al giovedì santo, l'istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio, no? Ed è come rito, la cosa tipica è la lavanda dei piedi, no? Allora, viene celebrato il mistero della comunione con Dio e tra gli uomini, scopo supremo dell'agire del cuore, e non per umiltà come virtù, che noi non sappiamo neanche cos'è, ma come profumo della conoscenza di Cristo. Cioè vivere in comunione con Dio e con i fratelli è godere del profumo della conoscenza del Signore Gesù. Quando voi state sottomessi a una vostra sorella, non è che siete pazienti, non è che fate un atto di concessione, non è che fate un atto di offerta al vostro Dio perché io ho rinunciato a me stesso. Non concepite le cose così, che sono cretine. È quello di dire: guarda, il Signore mi può far dono della sua conoscenza, io posso gustare la compagnia sua. Questo è molto più sano. Non vi mette su nessun sgabello, vi fa stare sempre peccatori e nello stesso tempo vi fa godere. E se voi godete, anche l'altro alla fine non sarà più. E se anche non smette, è sempre possibile, di schiacciarvi i piedi, a voi non ve ne importa più.
Basta una vita.
Basta anche 5 minuti. Quando scatta, scatta la corrente. Può fare, tu fai 100 km per arrivare. Quando scatta, scatta, c'è la luce. E c'è la luce sempre. Come a volte nelle, cioè quando mi ricordo ragazzino, allora c'erano le carabine ad aria compressa con i piumini che si usava per, no? Però ti viene una voglia, visto un uccellino, io non ho mai sparato con la carabina, non mi ricordo, la prima volta che l'ho presa ho beccato, da allora non ho più usato la carabina, cioè il primo colpo senza mai è la precisione dei principianti, no? Ti va sempre bene la prima volta, poi dalla seconda in poi. Vabbè. Dunque, questo è per il Giovedì Santo. Invece quello del venerdì sottolinea l'intimità e la tenacia dell'amore di Gesù per gli uomini, colte nel mistero della sua obbedienza fino alla morte di croce. Anche qua non so perché noi siamo così, perdonati, così imbecilli di interpretare l'obbedienza di Gesù come viviamo l'obbedienza nostra. Non so, facciamo dire o pensiamo cose che non stanno né in cielo né in terra. Il mistero dell'obbedienza di Gesù è il mistero della condivisione del segreto di Dio nel suo amore per gli uomini. L'obbedienza è l'unico spazio in cui tu puoi vivere fino in fondo la tua umanità, che è esperienza di amore per. Senza obbedienza non si può. Tra l'altro, l'obbedienza è generata dalla libertà e a sua volta genera libertà. Noi non abbiamo mai questa percezione, mai. Perché immaginiamo l'obbedienza a senso della volontà, stupidamente. Se il cuore non gusta, non riesce a fare con tutto il cuore una certa cosa. Occorre aprire il cuore perché gusti. E solo guardando Gesù, come ha fatto Lui, come ha vissuto Lui, noi possiamo a nostra volta fare lo stesso. In questo senso è sempre modello. E poi, beh, il Sabato Santo è la giornata proprio liturgica, no? Nella Chiesa, e poi c'è la veglia pasquale, no? Allora, due piccole cose, perché sarebbero tanti gli elementi, no? L'elemento luce e l'elemento gioia. Allora, tutta la veglia, partendo dalla benedizione del nuovo fuoco al quale si accende il cero, e poi il cero, no? Entrando in chiesa, è come se desse la sua luce a tutte le candele, no? Che le persone tengono, e poi si accendono le luci della chiesa. Ma sempre la liturgia modula la proclamazione della Pasqua come la luce che splende nelle tenebre, la luce che fuga le tenebre, sempre così, no? Allora, tenete conto che la luce ha due aspetti, no? La luce nel senso che è buio e io vedo dove andare, ma la luce è anche o freddo e mi scaldo. Allora, per il cuore non basta mai avere la luce che fa vedere se non scalda. Allora pensate a quei termini, per esempio, che noi usiamo, luce amica. Mi pare anche in qualche canto, che a volte sono così sentimentali in certi canti. Però questa immagine, luce amica, no? Oppure, aspetta, luce... Luce?
Gentile.
Ah, gentile. Quello lasciamo perdere. Quello lasciamo perdere. No, in genere noi capiamo bene quando si dice luce calda, questo lo capiamo. Per esempio, voi avete l'idea, no? Una luce metallica dà fastidio. Una luce calda è dove tu vedi, però sei anche a tuo agio. Per esempio, se ti colpisce un faro, per esempio, quando si devono torturare le persone perché devono dire anche quello che non è vero, ma lo devono dire perché se lo aspettano gli altri, è tutto buio e una luce potentissima investe. E l'uomo si sente proprio come prostrato. È la luce fredda, la luce metallica. Invece la luce calda è allarga. È come dire, tu vedi ma ti senti a tuo agio. No? Ecco, la luce che porta Gesù ha questi due... Perché mentre, potete interpretare così, mentre fa vedere, guardate che senza la luce di Dio noi non vediamo il nostro peccato, eh? Senza la luce che viene da Dio noi non vediamo che siamo nelle tenebre, Noi siamo come in quel paese in cui tutti sono monocolo, se ne compare uno con due occhi questo è un mostro. Avete capito? Tutti abbiamo un occhio solo, no? Sembra la normalità. Compare uno con due occhi, che mostro. Invece è esattamente l'opposto. Quello rappresenta la normalità. Allora, questo ricevere la luce è vedere le nostre tenebre. E quando noi stentiamo a vedere le tenebre è perché siamo così attaccati alla nostra immagine che vogliamo difenderla a tutti i costi. Più difendiamo la nostra immagine, più siamo chiusi. Questo avviene anche, per esempio, tra fratelli, no? Più tu ti arrocchi nella tua difesa, meno comprendi gli altri, meno gli altri comprendono te. Quindi il primo effetto della luce è che faccia vedere le tenebre in cui siamo. Ma questo non è un passaggio e dopo se ne opera un altro, perché contemporaneamente avviene che la luce, essendo calda, allora ti fa arrivare proprio perché sei nelle tenebre, proprio perché tu hai bisogno. È come una dimensione come automatica, arriva il caldo che ti fa stare a tuo agio, come dire, non trovi più il tuo agio nella tua immagine, ma nel fatto che un altro ti tiene. E voi sapete che per quanta paura noi abbiamo dell'amore, se ci lasciamo andare e uno ci tiene, noi siamo perfettamente contenti. È difficile passare questa soglia. E tutto il progresso spirituale è teso a che finalmente ci lasciamo andare, ma davanti all'amore misericordioso del Signore. Perdonate questo accenno. Nel profeta Osea, quando viene detto, no, che io la condurrò nel deserto, no? Non so se voi avete notato la particolarità di questa immagine. Mi sembra che sono tre i passaggi. Uno dice, prima la seduco, no? Poi parlerò al suo cuore e poi mi pare che lei risponde, no? Canterà, adesso non so bene, ma guardate che io non so cosa voi interpretate, ma l'immagine è molto molto semplice. E proprio perché è semplice noi la rifiutiamo, perché è di tipo sessuale. Allora, l'amore di Dio non viene soltanto offerto, ci seduce. Come a dire, se tu non sei ferito dall'amore di Dio, il tuo cuore non si apre, tu non lo conquisti, ti devi far raggiungere. E tutto il processo è come se Dio seduce. Poi quando si dice parlerò al suo cuore. È una pia rappresentazione, ma è che parlerò sul suo cuore, è uno sopra l'altro, a indicare che le cose che il Signore dice, se non sono colte a partire da un'intimità, cioè da una benevolenza accolta, noi non le facciamo entrare. E poi quando dice, no, che lei risponderà, è semplicemente che, essendosi abbandonata, godrà dell'amore di Dio e si sentirà così grata, che può vivere, come dire, senza più cercare qualcosa per sé. Sarebbe proprio così, grata e abbandonata, che sarebbe la dimensione più vera dell'esperienza di un amore per una donna. E notate che l'anima, sia per gli uomini o per le donne, lavora al femminile, non al maschile. Gli uomini non sono convinti, le donne la rifiutano, ma è così la realtà. Allora, da questo punto di vista, quella luce, fa vedere le tenebre, e luce calda che, come dire, ci fa fare esperienza di questo amore di misericordia, è la stessa cosa. Quando questa esperienza è fatta, allora la luce che vi guida non è più una luce io so le cose, ma entro nelle cose per gustare il segreto che hanno. E il segreto è quello che proviene dalla provvidenza di Dio per voi, che se vi mette in una situazione, vi fa vivere una cosa, è per poter partecipare ai suoi segreti. Questo luce e calore insieme denotano il clima in cui il cuore può vivere secondo la provvidenza di Dio. È complicato, però è anche bello. Poi l'altro elemento è la gioia, no? Christos Voskresia, cioè, non so, se la, Cristo è risorto, no? Che viene annunciato poi per 50 giorni, no? Che sarebbe il grido di gioia della Pasqua. Allora, piccolo riferimento a questo, è l'ultima cosa che vi lascio, se no dopo mi dite che sono un disgraziato. Allora, la gioia. Quando dicevo è sempre pasquale, la gioia che risuona forte nel cuore, è sempre una gioia, la gioia della Pasqua, non vuol dire semplicemente. Allora, non è solo nel senso che ci deriva dalla Pasqua del Signore, come dire, se Lui è risorto, allora quello che ha detto è vero, ci posso credere anch'io, posso, come dire, fare appoggio su quello che lui dice e quindi anche sulla sua gioia, che molte volte se noi facciamo valere le cose così ci sta qua, neanche qua, qua, che non riusciamo neanche a prendere, diciamo che è così, ma quando noi siamo toccati la gioia non c'è più. Allora la gioia resta pasquale nel senso che è strettamente correlata al dramma, alla fatica, alla fedeltà di un amore che svela il mistero stesso della vita e che si esprime nel suo rivelare la potenza di intimità con il Padre, che è autore della vita. E per me la gioia potrebbe essere espressa da questa breve preghiera, che è una mia rielaborazione di una confessione di una signora. Ve lo lascio com'è, così. Tuo Cristo, sei il nostro dolce perdono. Fa che in te, in ogni istante, io mi sappia fa che di te, in ogni istante, io mi sappia rivestire e non abbia potere su di me la miseria con cui mi vedo e mi sento. Con le tue ferite risanami, che io respiri e viva dal tuo sguardo verso il Padre. Nelle tue piaghe nascondimi, che il sentimento della mia malinconia non si erga a obiezione della tua grandezza. Lasciami entrare nel tuo cuore, che io mi avvolga della sua benevolenza e mi faccia rinascere, finiti i terrori della notte, al mattino della tua presenza. Per me questa poesia, preghiera, illustra proprio la natura della luce e della gioia pasquale, che è l'unica che funziona per il nostro cuore. E finisco con questa breve annotazione. Voi avete mai visto, forse l'ho detto già una sorella, avete mai visto una persona prepotente gioiosa? Si sono mai chiesti perché? Cioè noi, è come dire, non riusciamo mai a leggere la realtà delle cose, no? Perché non ci apriamo mai alla rivelazione del Vangelo. Se noi ci aprissimo davvero alla rivelazione del Vangelo, noi potremmo leggere molte cose della vita come effettivamente sono. Allora, mi ha colpito questo, no? Perché, allora, se io sono bastonato, tutti capiscono che posso essere triste, no? Tutti lo capiamo. Ma se uno vuol sempre aver ragione, riesce ad aver ragione, la spunta sempre, perché lui non può essere gioioso? Ripeto, capisco chi è bastonato che è triste, ma perché? Chi ha sempre ragione, vuol sempre aver ragione, e la spunta non è gioioso? Perché la gioia non ha a che fare con il principio mondano. La gioia ha a che fare con il principio spirituale, vale a dire, è quello riferimento, noi siamo individui e nello stesso tempo persona. Come individuo noi vogliamo le cose per noi. Se le voglio per me, mi separo dall'altro. Come persona invece, io quello che vivo è perché mi apro alla comunione. La gioia deriva direttamente dalla comunione con Dio, che è padre di tutti. Allora, se il nostro cuore, no, quando non può accedere alla gioia, si potesse vedere in realtà, avrebbe solo bisogno di quella luce pasquale e di quella gioia pasquale. Se accettiamo questo, è come se si spezza qualcosa dentro e di nuovo l'orizzonte si apre. Alla fine è la rivelazione del Vangelo, ha toccato il nostro cuore, che è diventato umano. Questa è un po' la sintesi di tutto il percorso. Quando voi siete con veramente un po', non un povero perché gli manca delle cose, ma proprio quando uno è schiacciato, no? E voi potete stare solidali con lui, no? Allora, i poveri hanno bisogno delle cose, non è che guardano voi per avere le cose, è che leccano voi per avere le cose. Ma ogni povero sa che anche se ha bisogno delle cose, non è di quello che si riempie il suo cuore. In questo senso ha proprio ragione Madre Teresa di Calcutta quando dicevano, perché la testimonianza di coloro che la vedevano, tutti dicevano, ma cosa serve fare questo? Cioè, non so, se uno sta per morire, no, cosa serve raccoglierlo, pulirlo e dargli un cucchiaio di, diciamo, di minestra che sta per morire? E l'altra diceva, un atto di tenerezza salva il mondo, non è finalizzato a niente, e gli occhi delle persone te lo comunicano, ma corrisponde a questo mistero. Se noi vivessimo sempre così, e non con i poveri, ma con le nostre sorelle povere, allora la vita è evangelica. Cioè allora quella vocazione all'umanità man mano si realizza. E dove vedete che si realizza? È perché entra la luce calda e la gioia, che non dipende da quello che voi dite, voi fate. E questa unione, l'unione di queste due cose, significa che il nostro cuore sta aperto alla rivelazione di Gesù. In questo senso Gesù è davvero il modello della nostra umanità. E sono arrivato alla conclusione: dalle tentazioni, illusione, alla verità, l'umanità. Dio grazie.